La seconda parte, il secondo tema è un po' riferito al cosiddetto sguardo bambino, che non necessariamente è legato a una specifica età anagrafica, però almeno per noi che siamo di scuola ci sembra più facile da vedere, intuire, sentire proprio nella nostra quotidianità con i bambini, con la loro capacità di stupirsi, quasi di vedere in modo incontaminato. E ci riporta anche un po' all'idea della semplicità del dire, del raccontarsi. E quindi è un qualcosa che noi sentiamo essere parte quasi del nostro modo di essere persone di scuola. E sono temi che sia Roberta che Mariangela hanno affrontato più volte, in maniera più o meno diretta. E anche Mariangela, con la raccolta Il suono del grano, no? Parla di uno sguardo di una bambina che attraversa la vita e varcando porte che si apre ogni volta in una stanza diversa. E quindi c'è il contatto con la fragilità, con l'invadenza del dolore, con il valore del silenzio e ancora sull'indicibile, si dice come il suono del grano. E quindi vediamo un pochettino magari di insieme raccontarci anche da questo punto di vista, su questo sguardo quasi bambino che però ci chiediamo a volte se possa anche essere qualcosa che ci contraddistingue come persone, prima ancora che come educatori.
Sullo sguardo bambino posso dire che io so di avere uno sguardo bambino, credo che sia anche forse un po' un limite per certi versi, ma lo sguardo bambino, secondo me, quando dicevo prima che la poesia nasce, secondo me, quando annulli la distanza tra te e quello che vuoi dire, il bambino ne è esempio perfetto, perché il bambino parla con la luna, parla con gli animali, parla con i giocattoli, parla con tutto l'universo, non ha distanza. Non ha distanza, per questo lo sguardo è quello sguardo che va mantenuto. È quella vicinanza dell'anima alle cose che non ci rende altro dal mondo. Se noi manteniamo questa vicinanza, questa capacità innocente di rivolgerci all'altro, non solo all'altra persona, ma all'altro tutto, allora nasce la poesia, allora nasce la relazione, allora nasce la non solitudine, perché nel momento in cui io mi sento comunque in relazione potente con le stelle, con le onde, col mio cane, con chiunque, è evidente che sono anche meno solo se la mia relazione diventa complessiva. E vorrei aggiungere solo una cosa che io dico spesso ai bambini. Quando a scuola mi chiedono quanti anni ho, io dico che l'età è fatta di cerchi concentrici negli alberi, no? Se tu tagli un albero, vedi che se io fossi un albero, io avrei 58 cerchi concentrici, così si misura l'età. Però quei cerchi ci sono tutti, li vedi, sono lì contemporaneamente. Quindi l'età, il tempo, il nostro diventare adulti, io non lo vedo come uno sviluppo di linea, uno sviluppo temporale, orizzontale, da qua a là. No, se noi riusciamo a mantenere questa contemporaneità, cioè io se io adesso, senza fare infantilismi, evidentemente, cioè io adesso sono la donna di 58 anni, ma io adesso sono anche quella che a 37 anni ha avuto un figlio, quella che a 20 anni ha cominciato a lavorare, quella che a 8 anni aveva paura e si nascondeva. Cioè, io sono tutto questo. Se io riesco a mantenere dentro di me tutto questo, il mio sguardo sarà sempre pulito, completo, nulla va rinnegato e avrà sempre al suo interno uno sguardo bambino capace di una relazione sincera, alla pari.
Posso intervenire su quello che ha detto Roberta? Sono un'insegnante di scuola elementare, sono da 35 anni insegno, e Roberta lo sa, adoro i bambini, adoro, per me sono la mia vita, tra 2 anni ho 64 anni, tra 2 anni devo andare in pensione e non voglio neanche pensarmi senza i bambini. quindi amo la poesia, la letteratura, mi piace scrivere. Quando una volta mi hanno chiesto cosa porto in classe, se porto la mia poesia, io ho risposto che la poesia, la prima poesia sono i bambini. E mi ha fatto venire in mente Roberta, per quanto riguarda l'età, sono ossessionati i bambini, vogliono sapere per forza la mia età. Io sono una che non la... Mi sento tanto, tanto grande, ma tanto, tanto piccola. Mi sembra a volte di non essere mai cresciuta, non essere mai uscita dalla scuola, perché sono entrata a 6 anni e in fondo non sono mai uscita. E non uscirò adesso che vado in pensione. E non mi dicono quanti anni hai, ma ce lo devi dire. Io glielo dico un altro anno, dico in quinta, quando finirò. E gli dico, ho l'età della mia vita, ma quant'è la tua vita? E dico, non si può misurare la nostra vita. È fatta di tutto quello che ha detto Roberta, e a volte mi chiedo perché i bambini questa domanda continua, sia a me che alla mia collega, vogliono sapere quanti anni abbiamo. Però io ho resistenza, faccio resistenza, perché non mi va di dire l'età, perché penso che mi possono dire quanto sei grande, ma in fondo io mi sento a volte piccola come loro, più piccola, imparo da loro. E poi sono piccolina, bassa di statura, sono piccolina, sono 1,50, per cui loro sono tutti più grandi di me. Quindi, dirgli l'età è qualcosa che ancora devo capire. Faccio pure un po' d'analisi, devo capire perché non riesco a dire la mia età a loro. Aiutatemi voi, o Roberta e Mariangela, come posso rispondere per soddisfare? Non glielo dirò neanche in quinta, che farò 66 anni, 65. Ditemi un po' voi, Roberta, che stimo tanto, eppure Mariangela, perché seguo le loro poesie da tanto.
Non c'è nulla di male se non gliela vuoi dire. Io
Dici?
per
Ma no.
principio rispondo sempre a tutte le domande dei bambini, tutte. Non mi troveranno
Sì.
mai senza risposta. Magari non è la risposta che loro attendono, magari posso essere destabilizzante talvolta, però io rispondo sempre, 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 sempre. No, non tengo nulla dentro di me perché i bambini mi danno tanto che mi spalanco proprio, mi
È vero,
protengo. Quindi io dico tutto senza problemi, però questa storia dell'albero un po' li
è
convinco,
bello questo degli
insomma. Soprattutto
alberi, lo posso usare
nei
pure io questo
disegni, i
esempio.
cerchi, glieli fai vedere.
Allora uso questo esempio tuo.
Oh.
Ci provo, sì. Grazie, grazie.
Beh, posso dire la mia esperienza invece. Io sono in pensione
Ragione.
da 3 anni. E a me i bambini spesso appunto mi chiedevano l'età, e quando io lo dicevo, dice: "No, ma come sei come mia nonna?" Questa cosa mi colpiva moltissimo, perché io sono entrata a scuola e la cosa era: mamma mia, sei come mia sorella!" Poi: sei come mia zia!" Sei come mamma!" Sei come mia nonna!" Quando dicevano "sei come mia nonna",
Vero.
lì a quel punto ero arrivata. Però anch'io ho sempre detto, ho sempre risposto, sia per l'età che per le altre cose, perché poi le loro risposte erano sempre, cioè mi piaceva vedere sul loro viso la meraviglia, e per me era un momento poetico quello, il loro stupore, cioè era fantastico. Quindi credo che la poesia sia la capacità appunto di meravigliarsi sempre, quindi dilla l'età, perché ti
Allora,
divertirai
tu,
molto.
sì, in quinta un altro anno, perché mi è venuta in mente un'altra affermazione. E allora io li provo che faccio: "Ma secondo voi sono più giovane di vostra mamma?" Ma sicuramente, potrei essere più giovane, dico, o più anziana di mamma vostra. Alcuni dicono uguale, qualcun altro dice più giovane. Ma che bellezza! Che meraviglia! Perché mi vedono giocherellona in fondo. E quindi non so come rimarranno quando un altro anno in quinta glielo dirò, certo, che poi me ne vado, quindi ne posso dire.
E a te, Mariangela, capita che ti chiedano che quando fai gli incontri, beh, è una domanda bambina questa, probabilmente,
Beh,
no?
devo dire, io adesso ho già più di un anno che non sono più a scuola, quindi adatto, però anch'io ho vissuto più o meno quella fase. Ho iniziato che avrò avuto 25 anni ad insegnare, mi si confondeva con i ragazzi. Io non insegno con i bambini, non ho insegnato con i bambini, ma avevo dei ragazzi.
E devo dire che quello che dice Roberta lo condivido molto, nel senso che noi pensiamo al tempo come una sequenza cronologica che, su cui procediamo e abbandoniamo quello che è stato. In realtà non è così, perché tutto quello che abbiamo vissuto rimane in noi e siamo quello che siamo proprio perché abbiamo vissuto le nostre esperienze. Riguardo l'età, no, non ho un grosso problema, sinceramente, e non l'ho mai avuto, era abbastanza evidente. Insomma, i ragazzi poi sono meno curiosi dei bambini su questo aspetto, forse perché riescono a vedere una persona e quindi già riescono a definirla anche cronologicamente. Però è una sensazione comunque che lavorando e vivendo con bambini o con ragazzi, lo percepiamo che c'è una differenza molto, molto forte. E non tanto nell'età quanto nel modo di sentire, negli approcci, anche per quanto riguarda il rapporto con la poesia. C'è una differenza, penso, rispetto ai bambini, perché il bambino ancora. Diciamo che ancora non conosce tante cose e quindi vede il mondo con uno sguardo più semplice, più pulito, più diretto, meno condizionato. E i ragazzi, soprattutto adolescenti, sono in una fase critica della loro vita e più che altro tendono a mascherare quello che sentono. Ad avere atteggiamenti magari di superiorità, di forza, fino a sconfinare nel bullismo a volte. Però è solo un'apparenza. Per quello che io ho potuto verificare in diverse esperienze, i ragazzi vivono con difficoltà la loro età, nonostante la sicurezza che ostentano. La poesia è un qualcosa che, a meno che uno non abbia una passione particolare che coltiva da sempre, come succede spesso alle persone che nascono innamorate della poesia e non se ne disinnamorano, diciamo, a una certa età non esiste, cioè non viene considerata. Eppure io ho avuto la possibilità di vedere che se noi mettiamo i ragazzi in condizione di ascoltarsi, riescono a leggersi e riescono a manifestarsi anche tramite le parole, che possono essere anche in forma di poesia talvolta. Questo non sempre però, a volte i ragazzi hanno dei vissuti particolari che li porta a chiudersi, ad isolarsi, a non volersi leggere. A me è capitato in diverse situazioni di certi ragazzi di vedere da parte loro proprio il rifiuto a leggersi, ad ascoltarsi, a raccontarsi ancora di più. Lì il discorso della poesia è un discorso molto, molto vasto, è un discorso che diciamo, ha dei risvolti psicologici da affrontare, magari con delle metodologie appropriate, a volte anche specialistiche. Però può essere anche per i ragazzi la poesia, intesa qui come proprio come rapporto con se stessi, come manifestazione di sé, come ricerca di comunicazione, può essere una valvola che apre anche ai ragazzi delle prospettive che porta i ragazzi appunto a conoscersi, a conoscere se stessi e questo è molto importante perché io sono andata via dalla scuola giusto con il Covid, sono andata via così di colpo, poi non sono più tornata perché sono andata in pensione, non ho potuto salutare nessuno, non ho potuto incontrare nessuno per più di un anno perché le scuole comunque erano chiuse. E mi è rimasto una sensazione di una mancanza, perché comunque con tanti ragazzi, tante volte io parlavo di situazioni un po' assurde, come allora erano assurde, non ci si poteva immaginare una situazione come quella che abbiamo vissuto ancora adesso con la guerra, anche questa è un'altra situazione molto problematica a cui i ragazzi non sono preparati. E quando io qualche volta accennavo a non dare per scontato quello che avevamo, il modo di vivere, molti, cioè, consideravano questa cosa come una cosa impossibile, che non sarebbe potuto cambiare in modo radicale tutto quello che noi avevamo. In realtà poi questo è successo e molti, cioè non so come tanti abbiano potuto reagire a questa situazione. Questo tassello mi manca perché sono dovuta andare via. Però nelle mie poche esperienze, io poi non sono un insegnante di materia letteraria, insegnavo scienze, e quindi l'approccio con la poesia era in contesti particolari, non certo in quelli disciplinari. E ho visto che però i ragazzi, se si supera la barriera della prevenzione, perché molte volte quando si parla di poesia i ragazzi pensano alla letteratura, a quello che si insegna a scuola. Se si parla di poesia come qualcosa che li tocca direttamente, ci sono delle risposte e ci sono anche delle domande. Io ho scritto a volte delle cose per i ragazzi, più che altro per le ragazze, perché insomma a volte il tema cioè, mi toccava spesso l'approccio delle ragazze nei rapporti con i ragazzi o con la vita in genere. E ho visto che comunque le cose rivolte a loro li toccano e aprono delle grandi porte anche di comunicazione. Poi se troviamo la chiave, anche i ragazzi amano la poesia e amano dirsi anche in poesia.
Quindi Mariangela, secondo quello che hai detto tu, la poesia può essere proposta in un certo modo terapeutica per i bambini e per i ragazzi, non
Sì, io.
risolutiva dei loro problemi, però, come hai
Sì, no, non
detto,
risolutiva, no, la poesia,
però.
secondo me, sì, secondo me, non cura, cioè non è un farmaco
No,
che cura,
però aiuta ad aprire
però
porte, come hai detto tu, quindi. È uno
aiuta i
strumento.
ragazzi, secondo me, a leggersi, a vedersi, così come aiuta anche gli adulti che leggono certe poesie, che leggono in un certo modo la poesia, che scoprono delle cose di sé. Ecco, in questo senso aiuta, perché è una cosa molto importante. La disumanizzazione dei rapporti che viviamo, secondo me, più o meno tutti quanti, sia nel lavoro, nella scuola, anche tra i ragazzi, nonostante ci sia un grande camerattismo, però spesso questo camerattismo o questi rapporti fisici dove i ragazzi sono proprio a contatto diretto, anche fisicamente, però non sono dei rapporti poi vuoti, spenti, cioè se non sono di amicizia, sono proprio lo specchio di un modo di vivere non scelto, no? Che è quello che tutti hanno e a cui ci si adegua. E la poesia dovrebbe invece far riflettere sulla persona, chi sono io, che cosa voglio io rispetto agli altri, che cosa mi trattiene dal fare determinate cose, dove sbaglio. Queste cose, ecco, perché se una persona impara a conoscersi, secondo me è la cosa fondamentale. Uno sa chi è, sa cosa vuole, sa che cosa sa fare, cosa non sa fare. E da lì poi parte, e da lì si relaziona. E se una persona si relaziona sapendo chi è, si relaziona in modo corretto, altrimenti si creano poi rapporti falsi, finti, tra persone che fingono di rispettarsi e poi si fanno violenza, tra persone che fingono di amarsi e invece poi si uccidono. Insomma, la cosa fondamentale è proprio sapere chi è, ognuno sapere chi è, che cosa ha di bello. Ecco, non dimentichiamo che spesso molti ragazzi sono convinti di non valere, di non essere bravi a fare le cose, di non meritarsi le cose. Ecco, tutte queste cose condizionano in senso negativo. Se un ragazzo riflette, una ragazza riflette su se stesso, può anche scoprire le cose belle che è e quindi si relazionerà dando valore a se stesso, evitando di fare tutte quelle cose che possono danneggiarlo, che possono sminuirlo. Quindi non è una cura la poesia. La poesia è un modo per guardarsi dentro, per comunicare. Si può fare anche senza la poesia, però diciamo che la poesia non chiede una spiegazione, non chiede a volte. Cioè, quando un ragazzo, se noi vogliamo far parlare un ragazzo di un problema, il ragazzo ci deve esporre il problema, dirci che cosa è successo, dirci cosa pensa. La poesia ha delle vie di comunicazione che superano anche la razionalità, che superano la logica, che mandano dei messaggi, che arrivano, come percezioni. E questo modo di comunicare è diretto, non vuole mediazioni e quindi ha la sua specialità, diciamo, ha le sue caratteristiche. E secondo me, se un ragazzo, una ragazza affronta se stesso in questo modo, può trarne molto giovamento, diciamo, secondo me. Poi non so.
Io ho sempre pensato che la poesia abbia in sé questa capacità di dire l'indicibile, cioè nel senso che noi a scuola di solito si fa anche questo errore, no? Di per forza consegnare ai bambini, io parlo per i bambini perché ho insegnato la primaria, quindi ritengo che sia giusta questa osservazione, questa riflessione sul fatto della recezione della poesia da parte dei ragazzi più adolescenti o comunque di media, è giusto, è vera. Però comunque credo che ci sia questa universalità in cui appunto la poesia è un dono, per cui tu la dai e non c'è bisogno che ti torni indietro qualcosa. Quindi l'errore sempre nella scuola che la poesia sia spiegata, sia, come dire, sia poi tolta dal suo contesto non si può spiegare, secondo me, la poesia. La poesia arriva e tu la cogli, la doni, è un regalo e quindi se è un dono non devi tu, docente, secondo me, avere niente indietro. Ecco, la stai donando, stai regalando anche una parte di te, perché uno che legge poesia a scuola vuol dire che ha voglia anche di dare, no? Di donare, di fare questo dono. E quindi la poesia, spesso, se io penso all'haiku che ho letto ai bambini, cioè non è che andavo a spiegare, loro amavano quelle brevissime parole, quelle, ed è l'indicibile, no? La poesia è bella per questo, perché non sempre va spiegata, secondo me, anzi, mai.
In realtà siamo andati poi naturalmente a scivolare verso un po' il terzo tema, no? Che è proprio legato al rapporto tra poesia e scuola e se ha senso, come pensiamo, fare poesia con i bambini, no? Noi abbiamo tutti in mente anche quel bel libro di Libera Ciandacandiani che, riprendendo un po' il discorso di Mariangela, riusciva a esprimere poesia più facilmente proprio nei bambini che apparentemente sembravano avere meno parole oppure essere più in difficoltà. Ma adesso io vorrei lasciare nuovamente spazio un po' a questi spazi poetici reciproci, per cui prima di ancora ritornare sul tema, chiederei a Roberta e a Mariangela di riattivare questo ping pong poetico. Prego.